Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo insieme. Abbiamo con noi Fra Pietro Pio, Maria Pedalino, ecco una vostra conoscenza ormai. Vi salutiamo, Ave Maria, Fra Pietro.
Ave Maria, Fra Pietro.
Ave Maria, ben trovati a tutti, ben trovati.
Ecco, è sempre un piacere sentirti anche perché
Ci parli della
ci
Madonna.
parli della Madonna, è amata da Padre Pio, amata da tutti noi e dovrebbe essere amata da tutto il genere umano perché mediatrice, corredentrice, madre del Verbo e non finiremmo mai di
Ecco.
parlare. L'articolo è intitolato Vivere la promessa del cuore immacolato. Leggo il sottotitolo. Benché in circostanze diverse, l'esperienza di Suor Lucia di Fatima potrebbe e dovrebbe diventare quella di ogni cristiano, cioè vivere lasciandosi condurre dalla Vergine Maria, guardando al suo cuore immacolato, come al rifugio sicuro in ogni tribolazione e alla via certa che conduce alla meta celeste. Ebbene, vivere la promessa del cuore immacolato, Fra Pietro, che cosa significa? Coraggio.
Sì. Beh, allora, innanzitutto diciamo questo, che questo articoletto, sono contento di commentare questo articoletto che è una semplice riflessione, nulla di più. È però una riflessione scritta in un momento, diciamo, che non credo sia solamente il mio, ma sia quello comune a tanti di voi che così, ecco, siete anche in ascolto. È un momento che offre un banco di prova in effetti molto importante, ecco, oggi, perché la crisi, ecco, che viviamo su piani diversi, la crisi di ordine morale, di ordine istituzionale, di ordine spirituale, è veramente immensa. E chiaramente nel panorama delle riflessioni anche di cattolici impegnati si trovano così varie letture di questo momento storico, però diciamo, presa di coscienza comune, mi sembra, ecco, che sia abbastanza comune, è quella di dire in effetti il momento attuale non è paragonabile a nessun altro momento nella storia. Si possono fare delle analogie, si possono trovare dei corsi e ricorsi storici che facciano vedere come in effetti la crisi non è che ce la troviamo oggi piombata così nel nostro presente e prima fosse stato diciamo, tutto rose e fiori. Sicuramente sarebbe un'illusione. Allo stesso tempo bisogna riconoscere che tutto, diciamo, un processo di rivoluzione, diciamo, partito da lontano, ma che poi ha avuto, diciamo, un momento fortissimo nel XX secolo con il comunismo, le ideologie, diciamo, la penetrazione purtroppo anche in tanti ambienti della Chiesa di queste idee modernistiche che altro non sono poi dopo che le ideologie che penetrano all'interno anche della Chiesa, hanno portato a una situazione veramente difficile, dura. E allora, mai come in questi momenti storici è importante ricordarci delle promesse. Ecco, e del resto gli ebrei, il popolo di Israele, che era sempre, diciamo, non passava, diciamo, momenti facili nella sua storia, ne ha passati pochi momenti facili. In realtà è sempre stato un cammino duro, difficile, popoli nemici che attaccavano. Ecco, un appello costante del Signore è quello del ricordarsi, ecco, ricordarsi dell'alleanza e ricordarsi delle promesse, perché la parola di Dio è infallibile. Dice il profeta Isaia, ecco, Dio, ecco, parla attraverso il profeta Isaia e dice che la mia parola, diciamo, non torna indietro senza aver prodotto il suo effetto. Non è come la parola degli uomini. Allora, l'articolo, ecco, presente, che siamo qui a commentare, settimanale, ha anche un valore proprio di cercare di confortarci reciprocamente. perché nella comune battaglia, nel comune cimento, c'è bisogno di aiutarsi reciprocamente, e ricordando a vicenda le promesse di salvezza che il Signore ci ha fatto. Allora, una che veramente riluce, riluce non solo al tempo in cui fu fatta per Suor Lucia, per i pastorelli e per gli immediati fruitori del messaggio di Fatima, no, diciamo, quella promessa riluce non solo anche oggi, ma ancora di più oggi, perché vale ancora di più. Infatti il titolo di questo articolo potrebbe essere anche il seguente, oltre a quello, ecco, che avete enunciato voi, si potrebbe intitolare questo articolo anche così: problemi grossi nella Chiesa? Senti nel cuore sconforto? Senti nel cuore dubbio, smarrimento? Allora ascolta la promessa: il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. E in effetti quello che, diciamo, potrebbe accadere è di sentire una sorta di silenzio, misterioso silenzio di Dio. Cioè, come se in questa situazione che viviamo, ci sembra quasi che Dio sia assente, ci sembra che non ci sia, che non parli, che non mostri il suo volto. Chiaramente è una tentazione, perché Dio non solo è presente, quindi non solo Dio c'è, ma Dio opera con la sua provvidenza, Dio interviene nella storia dei singoli e nella storia universale. Quindi è un'apparenza che sicuramente si offre anche come un banco di prova, cioè saper capire che questo silenzio di Dio è apparente, perché Dio ha parlato e quella parola, diciamo, che ha detto e che continua a dire, le sue promesse valgono e si realizzano. Qui è chiaro che ci vuole una grande fede, però è una fede, ecco quello è, ma il discorso è questo. Senza la fede,
Fra Pietro, non è Dio che si è allontanato, siamo noi che ci siamo allontanati da Dio.
Esatto.
Pretendiamo ancora altre prove, ma cosa deve fare oltre ad aver mandato il figlio, ad immolarsi per noi sulla croce? Un segno più grande di questo vale per tutta l'eternità, insomma. Quindi noi ci dobbiamo riavvicinare a Dio.
Una cosa che io chiederei proprio a Fra Pietro è questa: la differenza tra la parola di Dio e la nostra parola, perché la parola di Dio è immutabile, viene da Dio, però chi è il mandante, cioè chi è autorizzato a parlare a nome di Dio? Ecco, questo io chiedo a te, e lo chiedo a un sacerdote, perché tu praticamente non lo sei ancora ufficialmente, ma lo sarai prossimamente, ti faccio gli auguri anzi. Bene.
Sì, sicuramente la parola di Dio è una parola, diciamo, eterna, infallibile, ecco, a differenza di quelle umane. Poi gli intermediari sono quelli che Dio ha stabilito. Certo, in un momento, bisogna essere onesti, un momento, diciamo, come il nostro, in cui anche coloro che sono e sarebbero deputati alla funzione di predicazione, quindi estendere la parola di Dio e attualizzarla oggi, molto spesso vengono meno, allora bisogna attenersi alla tradizione di 2000 anni, la tradizione di 2000 anni che troviamo semplicemente esposta nei catechismi. Ecco, lì c'è la dottrina di sempre, lì c'è la verità che non muta, lì c'è la parola profetica. Perché significa profetica? La parola che dice la verità che va vissuta oggi nel contesto di oggi. La parola, ecco, gli incaricati, i deputati, Dio ha sempre diciamo, ha istituito la sua Chiesa anche per questo, anche per dare agli uomini in tutti i tempi e in tutti i secoli la verità, ecco, sua, l'unica eterna verità. però ecco, bisogna farla oggi, ecco, questa distinzione, quindi sapere che non necessariamente tutti quelli che sono diventati poi alla fine, ecco, parlino, seppur parlando in nome di Dio, e dicono, perché altrimenti poi dopo sentiamo tante campane a dire dove sta la verità. Ricordiamoci di questo, oltre che nei sacri Vangeli e nelle sacre scritture, la verità la troviamo nella tradizione, che sì, poi dopo per noi dice vabbè, ma la tradizione, mica mi posso andare a leggere tutti i documenti della Chiesa, no, è chiaro, perciò esistono i catechismi, perciò esiste la dottrina esposta, ecco, allora questo deve essere sicuramente
meno soprattutto.
Esatto. Però ecco, io vorrei dire, ecco, prima, perché questo articolo, diciamo, potrebbe avere come due parti, ecco, distinte ma comunicanti, una parte negativa, cioè la parte, diciamo, che mira a, diciamo, illuminare anche un attimo la situazione di grande disagio che, diciamo, vivono i cristiani oggi in questa crisi, e poi la parte positiva, che commemorare e vivere e attualizzare una delle tante promesse di Dio, in particolare la promessa che ci viene da Fatima: non ti scoraggiare, io non ti abbandonerò mai, disse la Madonna a Suor Lucia il 13 giugno 1917, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Ecco, io prima, ecco, di provare a commentare questa promessa, per cercare di tirarne fuori, ecco, i tesori e anche il significato per noi oggi, vorrei ricordare delle parole molto importanti di Don Dolindo Ruotolo. Ecco, Don Dolindo Ruotolo, che diciamo, ce l'abbiamo avuto, ecco, fino agli anni 70 del secolo scorso, quindi è un nostro quasi contemporaneo, è un gigante di santità, ma anche diciamo, un luminare, con tutti i suoi scritti, veramente ha scritto tanto, predicato tanto, e Don Dolindo chiaramente non trascurava, sia perché già erano i tempi in cui iniziava la crisi, ecco, post-conciliare, ma anche perché lui vedeva oltre, come tutti i grandi santi profeti, ecco, vedono oltre, non si fermano al momento presente.
Ecco, e lui, diciamo, fra Pietro, sì, che Don Dolindo era un sacerdote napoletano, perché dobbiamo dirlo questo, era un sacerdote napoletano che cominciava a vedere oltre, con occhio, diciamo, più divino che umano, le realtà in cui viveva.
Esatto. E Don Dolindo capiva bene che davanti a questi momenti non si può agire in modo umano, quindi non si può reagire in modo umano. Il modo umano sarebbe la ribellione, il nervosismo, la rabbia, covare questi diciamo, sentimenti, più che aiutare, finiscono per danneggiare, diciamo, se stessi e anche gli altri. Quindi queste parole che vi leggerò, che diceva Don Dolindo, sono anche il tre d'union, quindi il collegamento con la parola, ecco, della Madonna Fatima, che mirano alla fine, vediamo, alla stessa direzione, cioè sull'interiorizzare, ecco, diciamo, cercare di vivere più interiormente questi momenti. Ecco, Don Dolindo diceva queste parole molto molto significative: arriverà tempo in cui l'agire e l'operare sarà principalmente nelle anime nostre, tempo di raccoglimento, tempo di insistere e supplicare presso il trono di Dio perché abbia misericordia di noi e dei poveri peccatori, è tempo di formazione interna, di istruire l'anima. Chi vorrà essere vero discepolo di Gesù dovrà sperimentare la croce, il duro calvario, la persecuzione, l'ignominia. Nulla di ciò potrà essere superato se non si sarà formata l'anima nella sana dottrina, nell'autentico spirito cristiano. Calmare l'anima, vivere sobriamente, senza cercare il meraviglioso e lo straordinario, ma solo la gloria di Dio e la propria santificazione, che sarà messa a dura prova. E poi aggiungeva: non è più tempo di fare propaganda, né più tempo di fare progetti e castelli, dal momento che solo il Signore deve operare per la sua Chiesa, che sarà sottoposta a dura prova. Con l'interna umiltà bisogna affrettare l'ora delle grandi misericordie di Dio, ma Egli cerca anime calme, piene della sua pace, pronte alle sofferenze che non mancheranno. Egli cerca discepoli pronti al martirio e non sognatori, nessun nostalgico desiderio. Poche saranno le anime che vorranno fare la vera volontà di Dio. Se notate, ecco, cari amici, che Don Dolindo fa un invito importante che a noi potrebbe sembrare, diciamo, quasi così lontano dal nostro modo abituale. Se non Don Dolindo dice: più ruge la battaglia all'esterno, più i momenti sono difficili, e più noi dobbiamo fare un lavoro di introspezione, cioè entrare dentro, formare l'anima, nutrire l'anima, perché se l'anima è robusta, se siamo spiritualmente robusti, allora siamo pronti alle grandi prove. Le affronteremo nel modo stesso in cui Gesù Cristo, la Vergine Santissima e tutti i grandi santi della storia l'hanno, diciamo, attraversata. Quindi è proprio alla luce di questo indirizzo spirituale, diciamo, di questo indirizzo interiore, che si colloca allora la promessa della Madonna. Quindi dobbiamo meditarla, dobbiamo rifletterci, dobbiamo custodirla. Cioè, mentre abbiamo, ecco, i nostri problemi da risolvere, le nostre, a volte anche piccole o meno piccole, diciamo, tribolazioni e persecuzioni, dobbiamo ricordarci queste parole: non ti scoraggiare. La Madonna lo ha detto a Suor Lucia, ma come diciamo ogni messaggio mariano autenticato dalla Chiesa, come questo di Fatima, chiaramente non è un messaggio che raggiunge solamente i veggenti, i percipienti, ecco, di quel momento, ma è un messaggio che si estende in maniera universale, che riguarda un po' tutti. È un messaggio a volte diciamo che stigmatizza errori, come ad esempio il comunismo, ecco, se ne parla tanto anche a Fatima, ma poi ci sono messaggi che indicano una via da seguire e delle promesse che offrono, quindi vale per tutti. E quindi quel non ti scoraggiare è un appello che la Madonna fa a noi oggi: figlio mio, tutti voi che state, ecco, in questo momento ascoltando, non vi scoraggiate, perché chi è con Dio è più forte, chi è con Dio ha già la vittoria. Non ti abbandonerò mai. Perché non ci dobbiamo scoraggiare? Perché Dio è con noi, Dio è l'Emanuele. Ma perché possiamo avere un segno ancora più tangibile, più vicino, più prossimo? Ci ha dato sua madre. La Madonna lo sappiamo bene, però è sempre bene ricordarlo, perché o gente protestante o gente comunque con la mentalità protestante la incontriamo sempre, per cui sempre questo discorso del ma non concentriamoci troppo sulla Madonna, togliamo spazio, tempo e posto a Gesù, a Dio. Non è vero, non è assolutamente vero. Chi vede lei, vede Dio, con una sana devozione alla Madonna, un sano e vero autentico ricorrere a lei, non fa altro che aprirci e spalancarci il volto di Dio. Questo è, diciamo, più che è da credere sicuramente, ma anche da fare un'esperienza. Non esiste un vero devoto alla Madonna che faccia questi ragionamenti contorti. E quindi avere questa presenza materna vicino a noi, sì.
No, stavo riflettendo alle parole che hai detto prima, che non dobbiamo scoraggiarci. Questo che tu dici ci avvicina all'articolo di Corrado Ogner, in cui dice che il Signore manda le prove secondo le nostre forze, non un grammo, un centesimo di grammo in più. Quindi se noi in questo tempo siamo soggetti a tutte queste tempeste, a tutto questo silenzio di Dio, evidentemente, a parte il fatto che ce lo meritiamo, è anche entro le nostre forze, e ci dà anche i mezzi per sopportarli. Infatti, ecco, Suor Lucia ci ha testimoniato le parole della Madonna, insomma. Quindi è vero quello che sta dicendo, questo voglio dire.
Sì, ma non c'è dubbio. E tutto sta nel diciamo, credere, ecco, che bisogna battere questo indirizzo, diciamo, più spirituale. Cioè, veramente davanti a noi ci sono diciamo, promesse di restaurazione diciamo che ci attendono, i tempi sono di Dio, ma queste promesse sono promesse reiterate da personalità così grandi, ecco, nella Chiesa, San Bonaventura, Santa Caterina, Sant'Ildegarda di Bingen, fino ai più recenti, per dire, è stata diciamo una visione che Dio ha offerto per offrire diciamo consolazione autentica, ecco, a tutti noi che avremmo affrontato questo momento. Quindi sapere che diciamo la vittoria dalla parte del Signore permette anche di ribaltare questo stato interiore, quasi potrebbe avvenire, io lo dico perché è chiaro che sono tentazioni che vengono e bisogna saperle anche affrontare, quella quasi ecco di sentirci succubi di quello che avviene, ma dobbiamo ricordare che la promessa riguardo l'infallibilità della Chiesa, la sua diciamo perennità rimane, ecco, le porte degli inferi non prevarranno, quindi qualunque cosa possa avvenire, e così vale anche per chi decide ecco di stare diciamo dalla parte del bene, non può essere travolto. La prova può essere apparentemente superiore alle nostre forze, ma in realtà non lo è mai, perché Dio non può chiedere qualcosa che non possiamo diciamo fare, una prova che non possiamo sostenere, e nel momento in cui pensiamo che sia più grande di noi, la grazia che è onnipotente ci verrà a sostenere. Vi rendete conto che qui l'appoggio, il vero appiglio è solamente nel soprannaturale, ecco, non nel naturale. E diciamo, continuando a riflettere su quelle parole della Madonna su Lucia, vorrei ricordare che, per esempio, se si legge la biografia di Suor Lucia, la bella biografia scritta dalle consorelle di Coimbra, ecco, il monastero carmitano di Coimbra, ci si rende conto che questa promessa praticamente l'ha accompagnata durante tutta la sua vita. Uno potrebbe pensare, vabbè, la vita in monastero è una vita diciamo tranquilla, serena, di pace, senza i problemi che stanno fuori. Ebbene, se qualcuno pensasse così, lo assicuro che si sbaglia, cioè, nel senso che le prove ci sono dappertutto, sia dentro che fuori, ma soprattutto il Signore ai suoi eletti fa battere la sua via, la via della croce. Quindi prove su Lucia ne ha avute tantissime, però queste diciamo parole stanno sempre avanti a lei e le davano una grande forza. Se non ci fosse stata questa forza che lei attingeva dal cuore Immacolato di Maria e attraverso il suo cuore, al cuore di Cristo, non ce l'avrebbe fatta, e anche noi. Quindi, sebbene le circostanze sono diverse, i tempi storici diversi, la vocazione magari può essere anche diversa, perché lei alla fine poi dopo si è consacrata a Dio, una vita consacrata fino alla morte, e magari noi stiamo fuori, ecco, pure ecco tutti voi che vivete nel mondo e dovete avere un confronto ancora più diretto col mondo, però l'esperienza, questo dico, l'esperienza che ha fatto Suor Lucia è un'esperienza che può fare ogni cristiano e che deve fare ogni cristiano. Ciò che conta non sono tanto ecco queste differenze, ma ad essere decisivo è l'atteggiamento dell'anima, l'anima che deve imparare, come diceva San Massimiliano Kolbe, a lasciarsi condurre dall'Immacolata, interiorizzando quelle parole che insieme sono una promessa, ma sono anche una scuola di perfezione, perché la Madonna dice: il mio cuore sarà per te rifugio e la via. Quindi mentre sono rifugio, dove possiamo trovare protezione, e nei momenti diciamo di difficoltà star dentro chiusi, ecco, a quel rifugio sicuro e indistruttibile, sono anche via che conduce a Dio. La via è diciamo qualcosa che, percorrendo la quale, si arriva a una meta. La meta è la salvezza delle nostre anime, la meta è anche uscire fuori, ecco, da questa prova che comunque avrà un suo tempo, perché il male ha la sua ora, ma Dio ha il suo giorno, diceva e amava dire il venerabile Fulton Sheen, vescovo americano, cioè per dire l'ora, ecco, del male, delle tenebre finisce, invece Dio ha il suo giorno, il giorno che non tramonta più. Quindi per uscire diciamo da questo momento ecco duro, dobbiamo battere questa via. La via è il cuore immacolato di Maria. Che significa che il cuore immacolato di Maria è la via da battere. Significa che guardando a lei noi troviamo la perfezione, diciamo, di ogni cristiano, perché lei è la misura più alta, più perfetta della perfezione di Dio. Quindi dice, ma la nostra via è Gesù Cristo, io sono la via, la verità e la vita. Certamente, la nostra via è Gesù Cristo, ma chi ha seguito Gesù Cristo nel modo più perfetto possibile è la Vergine Santissima. Guardando a ciò che lei ha fatto, ad esempio i Santi Vangeli, anche se sono sobri per una provvidenza di Dio che ha lasciato che all'inizio la Madonna fosse abbastanza nascosta per risplendere, come dice San Luigi, più nei nostri tempi, e tuttavia i Vangeli sono testimoni, diciamo, d'eccezione di questa scuola di perfezione vissuta dalla Madonna. Pensate ad esempio al silenzio della Vergine Santissima quando, diciamo, ha attraversato, pensate ad esempio Gesù dodicenne smarrito nel Tempio. Noi potremmo dire, vabbè, può capitare, cioè, anche a noi che perdiamo il bambino, è un momento di agitazione, ma niente di che. Però in realtà non è così, perché quello che ha vissuto la Madonna non era semplicemente lo smarrimento di un figlio, ma lo smarrimento del figlio che era Dio. E soprattutto Dio si è servito, diciamo, di quei, diciamo, 3 giorni di smarrimento per sottoporla a nostro vantaggio a una specie di anticipazione di quello che sarebbero stati i 3 giorni, diciamo, della passione, ecco, dalla morte di Gesù fino alla risurrezione. Quindi un momento di prova esterna nello smarrimento di Gesù, che però dentro ha una sua dimensione straordinaria. Quindi era un momento di grande sofferenza e prova. La Madonna come l'ha affrontata? Una volta che ha incontrato Gesù e ha sentito da Gesù delle parole misteriose, perché mi cercavate, non sapete di occuparmi cose del Padre mio, la Madonna custodiva tutte queste cose nel cuore. Vedete, la via del cuore immacolato, una via interiore, una via di interiorizzare le parole del Figlio. Cioè
certo. Quello. Ecco. Beh, allora, senti, noi lamentiamoci spesso la promessa della Madonna a Fatima, cioè il nostro rifugio sicuro è lei, è il suo cuore immacolato. Ecco, se noi ricordiamo questo, abbiamo, diciamo, la Madonna con noi. Ecco, ringraziamo.
Per averla ancora più con noi, ricordiamo che possiamo consacrarci, ecco, al suo cuore immacolato. Ecco, quindi fare un passino in più.
Bene, allora chiudiamo questa trasmissione veramente interessante. Grazie Fra Pietro.
Io ringrazio tutti voi dell'ascolto e della pazienza, e l'invito è allora a metterci in quel cuore immacolato di Maria. Non sono parole utopiche o parole strane, ma chi fa l'esperienza sente che tutto ciò è vero, e allora, ecco, con la forza che ci viene da lei è possibile, e sicuramente Dio lo vuole, che noi vinciamo, ecco, anche questo momento, ecco, storico più difficile di altri, ecco, magari.
Grazie.
Ave Maria, grazie.
Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria.
Un saluto a tutti, Ave Maria.